Grazie Pastore Giacomo, care sorelle, cari fratelli, buongiorno. Buongiorno. Avete tutti, credo, avuto il privilegio di conoscere il pastore Eddie Leo. Io vorrei partire dal racconto di una risurrezione che il pastore Eddie Leo ci ha fatto, probabilmente l'ha condivisa anche con voi, di un fratello che è stato decapitato in quanto cristiano dagli estremisti islamici dell'Indonesia, e questo fratello si è ritrovato davanti al Signore e Gesù gli ha detto: ti rimando giù perché voglio che tu porti tre messaggi alla mia chiesa. Il primo messaggio che desidero che porti alla mia chiesa è che io sono veramente con voi. Io sono veramente con voi. Il secondo messaggio che voglio che porti alla mia chiesa è che il cielo esiste veramente. E quindi il terzo messaggio è: non abbiate paura di chi vi perseguita e chi dovesse uccidervi, perché se vi uccidono venite immediatamente qua. Io vorrei partire da questa testimonianza. Voi sapete che poi è successa tutta una serie di fatti, hanno portato il corpo in una specie di obitorio e lì hanno cercato di rimettere a posto un po' la testa tagliata, hanno cucito per consegnare il corpo alla famiglia, e mentre i medici che erano lì stavano cucendo questa testa si sono accorti che c'erano ancora delle manifestazioni di vita all'interno del corpo. Stupiti da questo fatto, ormai era stato dissanguato completamente, il liquido del cervello era fuoriuscito, non era più possibile, e poi ormai erano diverse ore che era stato ucciso, e hanno visto che c'era vita, sbalorditi l'hanno mandato in corsia d'ospedale, però in osservazione, perché la vita era fievole, molto molto fievole. E soltanto che poi lì, mentre era in osservazione, è ricomparso Gesù. Lui era dentro il suo corpo e non riusciva a muoversi perché il Signore l'aveva rimandato indietro. Il corpo, essendo stato così menomato, un taglio profondo nella gola, non riusciva a muoversi. È arrivato di nuovo Gesù, lo ha toccato, il calore è entrato nel suo corpo, si è seduto sul suo letto, si è alzato, e adesso è un evangelista che gira tutto il paese per portare Gesù alla gente. Quindi vedo che non tutti conoscevano questa storia. Il caro pastore Di Leo ci ha raccontato tante cose che succedono là. Però io vorrei venire al primo messaggio che Gesù ci teneva a sottolineare a questo popolo che vive in un clima ostile. Vivere in mezzo ai musulmani e portare Gesù ai musulmani non è cosa semplice, perché io vado spesso in Africa e anche in paesi musulmani: se vi convertite a Gesù Cristo siete musulmani, perché questo insegna la seconda parte del Corano. Ed è importante che i cristiani sappiano che Gesù è veramente con loro. Noi abbiamo però un problema diverso: noi non abbiamo i tagliagola ancora, speriamo che non li avremo mai, però abbiamo un problema diverso: abbiamo una società che ci taglia la gola, che ci taglia la nostra vita cristiana. E dunque questa mattina io vorrei riportarvi a considerare quello che il Signore ci ha insegnati, che è già stato in parte proclamato questa mattina sia attraverso i canti che attraverso le parole del pastore, E io vorrei riportarvelo perché io credo, noi crediamo, che siamo veramente agli sgoccioli, ma sgoccioli, sgoccioli, sgoccioli. Non so se io vedrò il ritorno del Signore, ma potrebbe darsi che i nostri figli lo vedano davvero, perché le cose stanno rapidamente precipitando. E quello che sta accadendo nel Nord Africa e nell'Asia Minore in questo tempo ci dice che qui Armageddon è vicino. Dunque, qualcosa sta per muoversi anche nei nostri paesi occidentali, perché prima del ritorno del Signore ci sarà una grazia particolare su tutta la terra. E Dio si servirà di te. Non voglio dire di noi, anche se giustamente, ovviamente, si servirà di noi. Però questa mattina vorrei dire di te. Di te. E questo di te è rivolto ad ogni persona che respira qua dentro. Se respiri, è rivolto a te. Allora, Colossesi 1:27, Cristo in voi, speranza di gloria. Conosciamo questo brano. Ora, Cristo in voi non è fine a se stesso. Troppe volte Cristo in voi è compreso per il nostro proprio beneficio. Lo è anche, sempre che il mio beneficio è per il beneficio degli altri. La mia benedizione è per la benedizione degli altri. La mia guarigione è per la guarigione degli altri. La mia liberazione è per la liberazione degli altri. È sempre pensato per gli altri, pensato per il mondo. Il termine Cristo, noi siamo discepoli di Gesù Cristo. Il termine Cristo che significa? L'unto, colui che è stato unto. Ora, nella tradizione ebraica l'unzione aveva un significato particolare e forse dobbiamo tornare alle origini. Noi oggi sentiamo parlare di unzione. Chi non ha visto Benihin in televisione o questi grandi, chiamiamoli grandi perché hanno molto successo, predicatori che parlano molto di unzione. Quando parliamo di unzione pensiamo alla potenza che arriva e che butta giù le persone. Avete visto Benihin? La vuoi l'unzione? Ta! E tutto partono per terra, no? E questa è l'unzione? Secondo la parola di Dio sarà difficile sostenerlo. Non voglio mettere in discussione Benin, è la sua chiamata, vocazione, quindi, però ci sono certe parole che portano un messaggio e che rischiano di fraintendere il senso che la Bibbia dà all'unzione. L'unzione non è una forza elettrica quasi magica che ti arriva addosso e ti senti improvvisamente tutto elettrizzato, tutto caldo, tutto. Non è questa l'unzione. Ci può essere un tocco dello Spirito Santo potente che venga su di te. Io so, 3 volte nella mia vita ho incontrato una percezione della presenza di Dio così forte che non riuscivo più a stare in piedi, neanche in ginocchio e neanche per terra. Quindi certamente l'esperienza della presenza di Dio può essere forte, ma questa ancora non è l'unzione. Allora, chi è la prima persona ad aver ricevuto l'unzione? Mi piacerebbe una risposta. Chi si ricorda nella Bibbia la prima persona che ha ricevuto l'unzione? Chi? Saul? No? No, non è Saul. Neanche Davide. Neanche Elia. Aronne. Un giorno Dio ha dato istruzione a Mosè e ha chiesto a Mosè di ungere Aronne, ma prima di ungerlo ha dato delle istruzioni perché si preparasse per l'unzione. E le istruzioni che Mosè dà, cioè Dio dà a Mosè, è questo: dovrai vestire Aronne dalle mutande fino alla tunica con abiti di lino puro, tutto di bianco. Questo parla della purezza, della santità. Poi disse: dovrai mettergli sul capo un diadema d'oro sul quale è scritto Santo al Signore. Dopodiché dovrai mettere sul suo petto una piastra d'oro incastonata con 12 pietre preziose che rappresentano le 12 tribù d'Israele. Dopodiché dovrai mettergli delle fasce d'oro sulle spalle, sulle quali sono gravati i nomi delle 12 tribù d'Israele. Poi farai accostare Aronne nella mia presenza, prenderai dell'olio e lo verserai sul suo capo. E l'olio dovrà coprire tutto il suo corpo, tutte le sue vesti. Dovrà essere praticamente impregnato d'olio. Da quel momento Aronne diventerà sacerdote davanti al Signore. E da quel momento Aronne rappresenterà davanti al Signore il popolo. Da quel momento Aronne si presenterà davanti al Signore con il sangue per coprire i peccati del popolo. E da quel momento Aronne diventa mediatore tra il popolo e Dio e il popolo. Egli diventerà il facilitatore delle relazioni, della comunione tra il popolo e Dio. Tra Dio e il popolo. L'unzione equipaggia Aronne per un servizio. Dà ad Aronne la chiamata, ma anche gli strumenti per poter esercitare un servizio, per tenere il popolo davanti al Signore, ma il Signore in mezzo al popolo. Questo era il senso dell'unzione di Aronne. Aronne era una figura di Gesù. In Ebrei capitolo 10, versetto 11, è detto che mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, parlando di Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Gesù è il nostro sommo sacerdote, che come Aronne porta ognuno di noi, ogni individuo e ogni comunità e ogni confessione, sulle proprie spalle e sul proprio cuore. In Luca 15 abbiamo l'immagine del pastore che lascia le 99 pecore per cercare la perduta, e trovatela, dove la mette? Sulle spalle. E si rallegra per averla ritrovata. Questo è il sentimento di Gesù per ciascuno di noi. Ci mette sulle sue spalle. Quindi non ci lascia più camminare con le nostre gambette, ma ci trasporta Lui sulle sue spalle. Quindi il nostro processo, il nostro percorso, il nostro cammino, è destinato ad essere sulle spalle di Gesù. Ma non solo sulle spalle, anche sul suo cuore. E non solo sul suo cuore, ma anche ha voluto che ciò che rappresentava le tribù di Israele fossero pietre preziose. Ora, le tribù di Israele erano formate da molte persone, persone complicate, persone difficili, persone dure, persone che troppe volte peccavano contro il Signore, lo irritavano a tal punto che il Signore era lì per dargli una bella rimproverata. Ed Aronne si metteva davanti al Signore e dice: Signore, perdona il tuo popolo. Pietre preziose. Nelle varie tribù di Israele, ogni tribù aveva la sua identità, aveva le sue caratteristiche, aveva le sue qualità, aveva il suo modo di essere. Io ci vedo le varie famiglie cristiane, per esempio, non solo cristiane, anche diciamo messianiche, preziose davanti al Signore. Ma quelli fanno così, quelli fanno cos'ha, ma quelli lì, ma la loro dottrina, la loro teologia, il loro modo di fare. Preziose sul cuore del Signore. Questa cosa ci sconvolge abbastanza, perché Dio più volte si è lamentato del popolo di Israele dicendo: questo popolo è un popolo dal collo duro. Sicuramente Dio si è scelto tra tutti i popoli uno dei popoli più difficili da gestire. Ma anche questo ha un significato, per dirci che agli occhi di Dio nessuno è senza speranza. E che Dio non ci ama perché siamo più belli, più bravi, più dolci, più gentili, più santi, più puri. Dio ci ama così, come siamo. Con i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre durezze, le nostre contraddizioni, le nostre incoerenze, i nostri peccati, i nostri errori, i nostri sbagli, ci ama e ci porta sul suo cuore. Non siamo figli perché siamo bravi, perché siamo buoni, perché siamo migliori di altri. Siamo figli perché Lui ci ha amati, perché Lui ci ama, perché Lui ci ha messo sul suo cuore. Questo è il motivo per cui rifiutiamo di giudicare chiunque, rifiutiamo di giudicare anche le altre spiritualità cristiane, che siano battiste, che siano valdesi, che siano protestanti, che siano ortodosse, che siano anglicane, che siano copte, che siano cattoliche. Rifiutiamo ogni giudizio, perché la prova dell'amore di Dio per il popolo di Israele era che li ha considerati pietre preziose, brutti com'erano, cattivi com'erano, ribelli com'erano, disobbedienti com'erano. È vero che ogni tanto Dio gli ha tirato le orecchie, ogni tanto è scoppiato qualche peste, ogni tanto Dio ha dovuto sculacciarli, è vero questo, ma rimanevano sul suo cuore e ancora oggi sono sul suo cuore. Ancora oggi sono sul suo cuore, anche se molti di loro non credono in Dio, anche se molti di loro continuano ad essere di collo duro, ma sono sul suo cuore, come tu, come io, come noi, siamo sul suo cuore. Questo ci dà una prospettiva un po' diversa di come Dio vede l'umanità, ma non è su questo che mi volevo soffermare questa mattina. Intanto è importante sapere che siamo sul cuore del Signore. La seconda cosa che è importante sapere: solo la rivelazione della persona, notate, la rivelazione, rivelare vuol dire togliere il velo, Quindi c'è un velo davanti agli occhi di tanta gente e anche davanti agli occhi di tante comunità, di tante realtà cristiane e non cristiane. C'è un velo. Solo la rivelazione, quindi togliere il velo, quindi della persona e dell'azione di Gesù, che è colui che è stato unto, ci trasforma. Non le nostre competenze, non la nostra conoscenza. Noi non siamo salvati per conoscenza, come vanno insegnando i testimoni di Geova, per esempio. Non è la conoscenza che ci salva, anche se la conoscenza aiuta, è importante, ma la conoscenza non ci salva. Non i nostri sforzi. Io mi sforzo di pregare, io mi sforzo di essere bravo, io mi sforzo di non essere cattivo, io mi sforzo di perdonare, io mi sforzo. Non sono quelli che ci salveranno, non i nostri sacrifici, non le nostre buone opere, non le nostre preghiere, perché tutti questi sono gli effetti, non le cause, gli effetti del fatto che il Signore ci porta sulle sue spalle. Dunque, noi non siamo portati sulle spalle perché preghiamo molto, perché siamo migliori, perché siamo bravi, perché ci sacrifichiamo, perché... No! Noi ci sacrifichiamo, noi siamo bravi, noi siamo competenti, noi preghiamo, perché Lui ci ha messo sul suo cuore, perché Lui ci porta sulle sue spalle. Quindi la capacità viene da Lui. Capite? È tutto l'inverso. Tanti cristiani si sentono in colpa perché io non prego abbastanza, perché io non evangelizzo abbastanza, perché non sono abbastanza santo, perché il mio cuore ci sono ancora pensieri impuri, perché ci sono pensieri malvagi, perché ancora qui, perché ancora lì, perché non riesco a dare la decima, perché non riesco a fare questo, perché non riesco a fare quell'altro, e mi sento in colpa, mi sento indegno, non mi sento all'altezza, non mi sento meritevole. Spazzate via tutto questo. Siete amati. Sei amato, sei sul suo cuore. E se farai la differenza nel tuo tempo, nella tua città, nel tuo ambiente di lavoro, farai la differenza quando comincerai veramente a riposare sul suo cuore e riposare sulle sue spalle, capendo che chi ti porta avanti è Lui. Io vorrei un amen forte, perché questo è bello, sapere che è Lui, è Gesù che fa la differenza, è il nostro sommo sacerdote che fa la differenza, è Lui che ha rapporti con il Padre, noi abbiamo rapporti con il Padre grazie a Lui, è stato detto stamattina, perché siamo sulle sue spalle. Allora, se Gesù è seduto alla destra del Padre e noi siamo sulle sue spalle, noi siamo sul suo cuore, siamo anche noi seduti alla destra del Padre, nella sua presenza, perché siamo sulle sue spalle, gravati, quindi nessuno ci cancella, perché siamo gravati. Se gravate il nome, per esempio, su un anello, oppure, incidi, sì, incisione, esatto, se sei inciso, alla fine non ti cancelli più, devi fonderlo l'oro, altrimenti non lo cancelli più. Lui ci ha incisi sulle sue spalle, sul suo cuore. Dunque, Gesù fa la differenza in noi. La gloria di ogni successo nelle nostre vite, la gloria della nostra santità, della nostra capacità di amare, di servire, di benedire, è semplicemente dovuta alla relazione, all'intimità con Gesù, che è l'unto, colui che è stato unto. L'unzione viene data per servire, viene data per compiere i propositi e il programma del Padre. Quando questo è accaduto nella vita di Gesù? Vi ricordate quando è accaduto? Al suo battesimo Gesù riceve l'unzione del Padre. Vi ricordate? Ecco il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, e scende su di lui lo Spirito Santo a forma di colomba. E poi viene detto, e Gesù nella potenza dello Spirito venne condotto nel deserto. Adesso il Padre lo incontrerà, gli parlerà, gli spiegherà qual è la sua chiamata e la sua vocazione. Ma anche nel deserto arriverà un altro messaggio, arriverà anche l'avversario per cercare di mettere in discussione la sua unzione. E lì lui dovrà fare una scelta: accettare l'unzione o no. E Gesù accetta l'unzione. Accetta l'unzione quando esce fuori dal deserto, comincia il ministero di Gesù. Comincia ad andare in giro a predicare il Vangelo. Ma un giorno chiaramente chiarisce qual è questa unzione. Vi ricordate? Qual è l'unzione? Liberare i prigionieri, aprire il carcere a quelli che sono in carcere, aprire gli occhi ai ciechi, fasciare i cuori rotti, predicare l'anno di grazia del Signore. Ed è questo che Gesù fa. L'unzione lo porta a ministrare. Il sommo sacerdote non è venuto per giudicare, per condannare, ma per farsi carico dei nostri peccati, per guarire, per redimere, per salvare, per servire, per trasformare le nostre vite. Il peccatore, per Gesù, non è uno da condannare, ma è uno da amare, è uno da accogliere, è uno da abbracciare, è uno da convincere, è uno da condurre al ravvedimento, è uno da guarire, è uno da liberare, è uno da santificare. Questa è anche una delle cose che mi ha molto toccato e benedetto quando il pastore Di Leo è passato da noi. La cosa che viene insegnata a tutte le chiese in Indonesia è: amate i musulmani, amate gli estremisti, amate gli imam, amate i perseguitatori, amate quelli che vi uccidono, amateli, amateli. Una delle cose che predicava, che insegnava, dice: qui in Italia, se avete bisogno di avere degli assistenti per le vostre famiglie, avete bisogno di avere persone che vi diano una mano per i vostri servizi domestici o per accudire persone anziane, invitate musulmani e non parlategli di Gesù. Amateli. E loro cominceranno a farvi domande e vi diranno: perché ci amate? Perché li amiamo? E potremmo dire: perché Gesù li ama. Cioè, la gente viene toccata dall'amore di Dio. Gesù è venuto per amare i peccatori. Amare i peccatori. Non il peccato, ovviamente, ma i peccatori sì. È venuto per dare la vita per i peccatori. L'apostolo Paolo ci dice: ma la pena noi daremo la vita per una persona buona, una persona brava. Lui è venuto per dare la vita per peccatori. Lo vedevate dove? Lo vedevate in mezzo alla gente comune, in mezzo ai malati, in mezzo agli storpi, in mezzo ai lebbrosi, in mezzo agli ubriaconi, in mezzo ai bestemmiatori, in mezzo alle prostitute, in mezzo ai ladri. Là era Gesù. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, diceva Gesù. Io sono venuto non per giudicare, per condannare, ma per salvare. Questa era l'unzione di Gesù. Voi mi dite: pastore, ma noi questo, tutto questo lo sappiamo già. Certo che lo sapete già, io lo so che lo sapete già. Per questo non mi fermo qua. Aspettatevi alla sorpresa. questa unzione che era scesa su Gesù, Gesù disse ai suoi discepoli: rimanete a Gerusalemme, perché fra non molto sarete battezzati di Spirito Santo e diventerete miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. E così i discepoli sono rimasti a Gerusalemme per 10 giorni a cercare il Signore, e mentre erano lì, nella stanza alta a Gerusalemme, l'unzione che era sul sommo sacerdote adesso ha unto tutti quelli che erano sul suo cuore. Se voi toccate qualcosa di unto, che vi succede? Vi ungete anche voi, no? Se per caso appoggiate la manica della vostra camicia, della vostra giacca, su un tavolo dove è caduta una goccia d'olio, che succede alla vostra giacca, alla vostra camicia? Si unge. Se siamo attaccati al cuore del Signore, se siamo sulle sue spalle e su di Lui è scesa tanta di quell'unzione, cosa ci succede? Veniamo unti anche noi. L'unzione passa da Lui a noi. È passata ai discepoli, ai 120. E quando Pietro, che appena 40 giorni prima aveva rinnegato il Signore, si ritrova davanti alla folla che era venuta a vedere che cosa succedeva a quei pazzi ubriachi che erano in quella sala, apre la bocca e l'unzione di Gesù comincia a parlare. E l'unzione di Gesù tocca la gente. E l'unzione di Gesù li convince di peccato. E l'unzione di Gesù li porta a convertirsi al Padre. Tant'è vero che poi hanno battezzato ben 2000 persone. Che è successo a Pietro? Pietro era sempre lo stesso Pietro. No, non era più lo stesso. Semplicemente perché era sul cuore e sulle spalle di Gesù. E quindi l'unzione di Gesù ha trasformato Pietro e tutti gli altri discepoli, e li ha condotti a trasformare la società in cui vivevano. Nel giro di una generazione il Vangelo si è esteso da Gerusalemme fino all'India, l'Etiopia, il Nord Africa, Tunisia, Spagna, Gallia. Una generazione. Non avevano aeroplani, non avevano automobili, non avevano motociclette, erano a piedi o massimo su navi lente spinti dai venti. Eppure in una sola generazione l'unzione che era in loro li ha portati a mezzo mondo. Uno Pietro 2, versetto 9, ci dice questo: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistate perché proclamiate le sue virtù. Siccome siamo sul cuore del sommo sacerdote, siccome siamo sulle spalle del sommo sacerdote, siccome siamo bagnati della stessa unzione del sommo sacerdote, siamo diventati sacerdoti con lui. Insieme siamo diventati sacerdoti con lui. Chi è? Che cos'è un sacerdote? Un sacerdote è un intercessore. Un sacerdote è qualcuno che si mette davanti a Dio a favore di persone che rischiano il giudizio di Dio. Un sacerdote è come Mosè, che dice: Signore, se devi distruggere il popolo, distruggi prima me. Un sacerdote è qualcuno che si mette sulla breccia per salvare un gran numero di persone. Non so quelli di voi che conoscono un po' la storia, vi ricordate la Schindler List? Schindler che si mette e protegge tutto un elenco di giudei destinati allo sterminio. Questo è un sacerdote. Un sacerdote è una persona che investe tutto se stesso per salvare il più gran numero di persone, per proteggere, per benedire, per guarire, per liberare il più gran numero di persone. Il sacerdote non è un predicatore, il sacerdote non è un teologo, anche se un predicatore e un teologo possono essere sacerdoti. Il sacerdote è un uomo che difende la causa dei suoi simili. E questo era il ministero di Gesù. Gesù è venuto per mettersi tra il mondo e il Padre. È scritto che Gesù Cristo è morto in croce e ha sparso il suo sangue per il mondo. Per il mondo. Io non so se voi lo sapete, ma attualmente nei paesi islamici accadono delle cose incredibili. Gesù si presenta, direi quasi fisicamente, davanti a degli imam, davanti a dei musulmani. Addirittura, mentre sono in preghiera, tu sapete come fanno i musulmani quando si inginocchiano per pregare Allah? Mentre sono in preghiera, si presenta davanti a tutti in moschea. Questo perché? Perché ha un cuore per le persone. A Gesù non fa differenza se sono atei, se sono musulmani, se sono buddisti, se sono induisti, se sono confucisti, se sono cattolici, se sono ortodossi, non fa differenza. Sono persone. Sono persone. Sono creature sue. Come la madre che ha messo al mondo dei figli, che i figli vadano nella retta via o che i figli sbagliano, il cuore della madre pulsa per i suoi figli, e il cuore del padre è anche un cuore di madre, pulsa per i suoi figli, pulsa per le sue creature. Per questo Gesù è stato unto, per questo, e per questo siamo unti anche noi. Non ci sono più sommi sacerdoti terreni, non ci sono super unti terreni, perché vi è un solo unto, un solo sommo sacerdote, un solo super unto, e questo è Gesù Cristo, che è l'unto per eccellenza. E l'unzione dal capo scende sul corpo, scende sulla sua famiglia, scende sulla sua chiesa, che è il suo corpo. L'unica condizione per essere unti è vivere e operare uniti a lui. Non pretendere di essere migliori o più degli altri. Per esempio, tra di noi la presunzione di essere migliori degli altri cristiani. Quanto questa presunzione è diffusa negli ambienti protestanti ed evangelici. Siamo facili a giudicare quelli che pregano i santi, la Madonna, i morti, eccetera, eccetera. La nostra teologia ci giustifica. Ma l'unzione di Gesù non è venuta per giudicare, è venuta per salvare. L'unzione è sul corpo di Cristo. Quindi, se siamo uniti al corpo di Cristo, è su te e su me. Se operiamo uniti a Gesù e nel rispetto reciproco, con amore l'uno per l'altro, servendo l'uno l'altro, l'unzione scende anche su di noi. Nessuno di noi è più santo dell'altro, nessuno di noi è migliore dell'altro. Non c'è apostolo, profeta, dottore, pastore, evangelista che è migliore di altre persone. Quello che fa la differenza è Gesù nelle nostre vite. Togliete Gesù e siamo peccatori come gli altri, immorali come gli altri, assassini come gli altri, egoisti come gli altri. Non sono io migliore. Paolo, il grande Paolo, dice: in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Dobbiamo essere onesti. Io so che in me non abita alcun bene e tu sai che in te non abita alcun bene. Cosa fa la differenza in te? Cosa fa la differenza in me? La mia intimità con Gesù. Senza Gesù io non sono migliore di nessun altro cittadino che per la strada. Non sono migliore di quei detenuti che sono chiusi nelle carceri per gli errori della loro vita. Magari io non uccido materialmente con la pistola, ma nel mio cuore l'odio, il rancore, l'amarezza, fa gli stessi danni. Magari non farò mai il prostituto o la prostituta, ma Gesù ha detto che chi guarda una donna per spogliarla già ha commesso adulterio nel suo cuore. Cioè noi non siamo migliori, non siamo più degli altri. Quello che siamo lo siamo solo per grazia sua, perché lui ci ha preso e noi gli abbiamo permesso di prenderci e ci ha messi qua. Ecco perché siamo differenti. E fino a quando rimaniamo qua, rimarremo differenti. Ora notate che ci ha messo qua sul suo corpo. Questa è l'altra chiave. Io il Signore me lo prego a casa mia. Ai. Sei a rischio. Rischio di esaltazione, rischio di misticismo, rischio di religiosità sterile e mortale. Le pietre preziose erano sul petto, i nomi erano incisi sulle sue spalle. Ora è scritto che Gesù è il capo, è la testa, e noi siamo il corpo. Voi siete il corpo di Cristo, ciascuno per parte sua. Per questo dice l'apostolo Paolo che quando celebriamo la cena del Signore è importante discernere il corpo di Cristo. Oggi lo sapete che c'è la chiesa virtuale, la chiesa per internet, dove le persone si mettono in contatto gli uni e gli altri grazie a un sito sul computer e celebrano la cena del Signore sul computer. Cioè altri credenti che non frequentano nessuna comunità sono collegati sul computer e a un certo momento decidono di celebrare la cena del Signore. Cioè sempre più spersonalizzati, viviamo sempre più di iPhone, di iPad, di computer, di internet, WhatsApp, tutte le ci parliamo tramite WhatsApp, perfino marito e moglie si parlano attraverso i messaggini WhatsApp. Non si parlano più direttamente. Il corpo di Cristo è fatto di relazioni, perché Gesù stesso è in una trinità di relazioni e ci ha creati per essere in relazione gli uni con gli altri, in comunione gli uni con gli altri. Comunione viene da una parola composta, unione e comunità. Ok? Allora siamo chiamati ad essere insieme sul corpo di Cristo. La nostra capacità non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio. La mia intimità con Cristo fa sì che Cristo viva in me. E questo meccanismo, per me, scusatemi la parola un po' tecnica, questo meccanismo accade nel momento in cui io ci credo. E se ci credo sono coerente con la mia fede. Ora, se Cristo è il corpo insieme alla testa, la mia capacità viene da Cristo, che è il corpo. Quindi da Gesù presente nel corpo. Quindi io divento forte non solo grazie alla mia relazione spirituale con Gesù, ma anche grazie alla mia relazione spirituale con i fratelli e le sorelle del corpo. Grazie al conforto, grazie all'affetto, grazie all'incoraggiamento, grazie all'insegnamento, grazie alla correzione, grazie alla benedizione, grazie alla preghiera che è all'interno del corpo. È qui che Cristo si muove, si manifesta per far sì che io possa diventare una persona migliore. Ma abbiamo già detto, Cristo in voi, speranza di gloria, non è fine a se stessa. E arrivo alla conclusione. È perché io sono sul suo cuore che io non voglio più vivere secondo la mia indole interiore che è centrata su se stessa. Noi siamo tutti centrati su noi stessi, umanamente parlando. Non ho ancora incontrato una persona che possa dire onestamente di non essere centrata su se stessa, perché abbiamo una forte coscienza del nostro ego. Ma quando entriamo in Cristo, l'attenzione si sposta dall'io all'altro, di cui il primo altro è Gesù stesso, ma poi l'altro è il fratello e la sorella che è intorno a me, ma poi l'altro è l'uomo, il vicino di casa, la vicina di casa, è il collega di lavoro, le persone che incontriamo, che sono sulla nostra strada. Dunque non più da solo, non più individualmente, non più per mia gratificazione, ma vivo insieme al resto del corpo, dove comincio a fare la mia parte. Tu cominci a fare la tua parte. Tutti facciamo la nostra parte per adempiere il ministero di Gesù Cristo. Tu ed io siamo una parte di Gesù Cristo per adempiere il ministero di Gesù Cristo. Significa che le cose che faceva Gesù qua sulla terra, tu e io siamo chiamati a farlo allo stesso modo. Significa che quando incontri un collega che sta male, tu puoi pregare per lui e puoi guarirlo. Significa che quando incontri una persona che è depressa, che è oppressa, che è angosciata, tu puoi ministrare nella sua vita con poche parole, comunicandogli Gesù. Perché Gesù è in te. Di al mio popolo che io sono veramente vicino a ciascuno di voi. Se Gesù l'ha detto è perché lo è. Quindi quando tu ti muovi nella tua città e quando tu vai al supermercato oppure vai al lavoro, sei nel pullman e incontri persone che vedi regolarmente e cominci a renderti conto che le persone che incontri stanno soffrendo, vivono un loro disagio, un loro problema, una loro angoscia, una loro paura, stendi la tua mano stendi il tuo cuore e dici: Gesù, che posso dirle? Che posso fare? E aspettate che Gesù ti dica immediatamente cosa dire e cosa fare, perché tu sei sul suo cuore, tu sei sulle sue spalle. E se Gesù vede che cominci ad avere un cuore per la gente che incontri, non solo il cuore di Gesù si rallegrerà, ma coglierà l'occasione di benedire quella persona per mezzo tuo. Perché quella persona per Gesù è importante. E lui vorrebbe poterla prendere e mettere sul suo cuore, metterla sulle sue spalle. Però ha bisogno di me, ha bisogno di te. Perché ho voluto condividervi questa parola questa mattina? Perché desidero che siamo tutti consapevoli dell'unzione, del ministero al quale siamo stati chiamati. Non è il pastore, non è la squadra di collaboratori con il pastore, non sono alcune persone particolarmente dotate. Per favore, non vi comparate a Billy Graham, a Benny Hinn, a Mellado o a tanti altri nomi che sono in giro per il mondo. Non tutti abbiamo la stessa chiamata. Tu, io, siamo unici. E Dio si serve di te, che tu sappia o non sappia parlare, che tu sappia o non sappia testimoniare, che tu sappia o non sappia pregare. Dio si serve di te. Ma ci credi che se una tua collega o un tuo collega è profondamente ferito, amareggiato, piange, e tu lo abbracci, ci crede che è Gesù che lo abbraccia? E se è Gesù che lo abbraccia, ci crede che qualcosa cambierà nella sua vita? Ci crede che quella persona possa dirti dopo: grazie per il tuo abbraccio, mi ha fatto proprio bene? E tu gli puoi dire: ma lo sai che l'abbraccio non è proprio da me, è Gesù che te lo dà. E rischia di risponderti: questo che mi dice è molto bello. E tu gli puoi aggiungere: lo sai che ti vuole bene, però quanti problemi nella mia vita. Ma lo sai, se tu gli apri il cuore potrebbe far splendere il sole nella tua vita ottenebrata dei tuoi problemi. Ti vengono le parole così. Ho detto: basta che tu gli dica a Gesù: dammi una mano, entra nella mia vita, aiutami. Non ti meravigliare che lui lo dica e lo ripeta. Non ha bisogno di formalizzare una preghiera del peccatore tutta particolare perché accadono certe cose. E contatto, tac, perché Gesù è in te, capisci? Comprendiamo la bella, il bell'onore che il Signore ci fa di poterlo rappresentare dove siamo. Adesso vorrei concludere con questa parola: egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo, l'unto, il bagnato d'olio di Spirito Santo, ok, l'impregnato di Spirito Santo, abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo. E conclude: affinché siate ricolmi di tutta la pienezza
di Dio.
In altre parole, affinché siate bagnati d'olio come Aronne, siate impregnati di Spirito Santo come Gesù.
Però,
ricordatevi quel famoso salmo che dice quanto è buono, quanto è caro che i fratelli dimorino insieme, perché è come l'olio che scende sul capo di Aronne, scende sulla barba, fino sull'orlo dei suoi vestiti, eccetera, eccetera, perché è lì che Dio ha ordinato che cosa? La benedizione e la vita in eterno. L'unzione su Aronne, l'unzione su Gesù.
E quando i fratelli dimorano insieme, se accade questo, potete muovervi, possiamo muoverci nell'unzione dello Spirito Santo e fare la differenza.
Questo è il tipo di chiesa che Gesù sta costruendo in questi giorni, in questi ultimi tempi. Non più chiese formate da celebrazioni soltanto, poi ognuno si va a casa sua e ci rivediamo domenica prossima. Chiese formate da persone che sono consapevoli di essere sul cuore del Signore, di essere bagnate, impregnate della sua unzione, persone normali che non hanno bisogno di tremare quando sentono la potenza, non hanno bisogno di questa sensazione, di questa percezione. Persone normali come te, come me, capace di toccare gli altri con l'amore di Dio, con un abbraccio, con una semplice frase, con un opuscolo, con una parola, con un pensiero, che fanno la differenza nella vita delle persone. Ora mi direi, pastore, ma questa non è tanto la mia esperienza. Più volte avete notato questa mattina che si parla di fede, affinché Gesù abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Quello che Dio si aspetta da noi è che ci crediamo. Di al mio popolo che io sono in mezzo a loro, che io sono presente nella vita di ciascuno di loro. Di al mio popolo che io sono veramente. Gesù è con te, è veramente con te. Come dicono gli ortodossi, Cristo è risorto, veramente egli è risorto. Gesù è con noi, veramente è con noi. E se Gesù è con noi, non ha bisogno di fare lunghe preghiere quando incontri qualcuno, quando preghi per qualcuno. Non hai bisogno di fare grandi discorsi, perché Gesù con due parole può toccare una persona. Trasmetti loro Gesù, amandoli, servendoli, onorandoli, apprezzandoli, eventualmente abbracciandoli, e le persone rimarranno profondamente toccate da Lui. E poi tu cominci a pregare per quelle persone, perché Dio ti dia ulteriore opportunità per costruire una relazione con loro. Perché è scritto che Dio ci attira attraverso corde d'amore, legami umani. Che Dio possa servirsi di te, di me, per attirare nel cielo, che esiste veramente, una miriadi di persone Ed è quello che crediamo per la nostra nazione e per il mondo. Possiamo alzarci? Signore, vogliamo solo questa mattina dirti grazie. C'è solo questa parola che riesce ad esprimerti il sentimento del nostro cuore. Grazie. Ci hai messo sul tuo cuore come perle preziose, come pietre preziose. Ci hai incisi sulle tue spalle. Più nessuno cancellerà i nostri nomi dalla tua persona. Siamo tuoi. E soprattutto ci hai bagnati della tua stessa unzione. Perdonaci, Signore, la nostra poca fede. Abbiamo guardato più alle nostre poche abilità, poche capacità, alla nostra povertà, piuttosto che guardare alle tue capacità, alla tua ricchezza. Signore, sii tutto quello che desideri essere nelle nostre vite e attraverso le nostre vite. Signore, dacci grazia di esprimere la tua presenza dovunque andiamo. Dacci grazia di profumare gli ambienti che pratichiamo con la tua presenza. Dacci grazia di ungere e di toccare le persone intorno a noi con la tua presenza. Dacci grazia quando abbracciamo una persona di trasmettere a quella persona il tuo abbraccio. Quando preghiamo per una persona di trasmettere a quella persona la tua preghiera. Quando ti chiediamo di guarire una persona e di trasmettere a quella persona la tua guarigione. Quando ti chiediamo di liberare una persona, di trasmettere a quella persona la tua liberazione. E quando rispondiamo alle domande di una persona, che le parole che sgorgono dalle nostre bocche siano le tue parole. Signore, sii tu ad incontrare coloro che noi incontriamo. E ancora una cosa, Signore, tienici stretti sul tuo cuore, in modo che la vita che viviamo rifletta la tua etica, le tue virtù, le tue qualità, il tuo carattere, il tuo cuore. Non più per i nostri sforzi, non più motivati dai nostri sensi di colpa, ma semplicemente motivati dall'amore che abbiamo per te. Signore, fa di noi parte del tuo corpo, persone che continuano il tuo ministero nel nostro tempo, nella nostra generazione, persone che fanno la differenza, persone che amano non con il proprio amore ma con il tuo amore, persone che trasformano la società non con le proprie strategie ma semplicemente con l'azione sovrana di Dio. Che l'amore del Padre, che la grazia di Gesù, soprattutto la comunione dello Spirito Santo, siano sempre in tutti noi. Amen.